Società Anno Zero.
Società Anno Zero.
Società, consumi e cultura. Programma curato e condotto da Livia Ventimiglia.
Nostro radioascoltatore al 334-9229-505, scordiamoci le pensioni, soprattutto le nuove generazioni. Sì, questa purtroppo è una visione cupa e una preoccupazione che hanno le nuove generazioni, perché come abbiamo sentito sono tanti i fattori che insomma ci costringeranno, secondo me, anche a breve a dover rivedere ancora una volta il sistema pensionistico, a discapito di tutti quelli che magari per la nella vita hanno sempre lavorato, pagato i contributi, ma che purtroppo, come abbiamo sentito dai nostri esperti, potrebbero trovarsi ad un certo punto ad andare in pensione non come adesso con il 70% circa dell'ultimo stipendio, ma addirittura con il 40-50%, e qui appunto il tema della povertà torna in auge. Noi adesso vogliamo affrontare la questione dei farmaci, delle farmacie italiane. Mancano 3.000 medicinali, dobbiamo capire perché, ma soprattutto quali sono i medicinali che mancano all'appello nelle farmacie, ed è per questo che ne parliamo insieme a Dominique Marino, che è responsabile del Dipartimento Farmaceutica di Consumerismo No Profit, che ha lanciato l'allarme proprio in queste ore. Ben trovato, dottor Marino, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, quali sono i farmaci? Grazie. Quali sono i farmaci che mancano nei nostri presidi farmaceutici, dottor Marino?
Fondamentalmente antibiotici, antipiretici, antinfiammatorio, soprattutto per uso pediatrico.
Che cosa sta accadendo? Per quale motivo mancano all'appello?
È una bella domanda. Cioè, una bella domanda, perché le problematiche possiamo riassumerle così. Sono dovute probabilmente a problemi di produzione, c'è una difficoltà di reperire le materie prime. C'è un atteso aumento dei focolai virali in tutto il mondo, l'australiana ha messo a letto quasi 5 milioni di italiani. E c'è un'emergenza sanitaria anche nei paesi di produzione, cioè perché questi principi attivi vengono prodotti soprattutto in India e Cina, che sono anch'esse in questo momento, hanno anche loro problemi di influenza e quindi riducono l'esportazione dei principi attivi. Fondamentalmente è un po' quello che è successo durante il Covid. Durante il Covid noi ci siamo accorti che abbiamo delocalizzato la produzione di tutti questi farmaci nei paesi in India e in Cina, i quali nel momento in cui hanno difficoltà praticamente riducono le esportazioni. Cioè, un po' come una colpa nostra.
Esatto, e questo è un problema. Quello che c'è da chiedersi è per quale motivo le industrie farmaceutiche, che hanno visto comunque un grande momento di splendore anche grazie al Covid, non ci diciamo niente di nuovo, in realtà non abbiano ripensato il sistema di produzione. Cioè, perché dobbiamo andare a produrre i principi attivi in quell'area del mondo, secondo lei, dottor Marino?
È molto semplice, sono farmaci di cui è scaduto il brevetto. Quindi sono farmaci che hanno un costo molto basso, diciamo. E avendo un costo molto basso, le industrie farmaceutiche ritengono che la produzione in Europa, non solo in Italia, non sia conveniente, e quindi spostano la produzione nei paesi in via di sviluppo. Ora ci sarebbe da ragionare su questo fatto, cioè qual è la responsabilità sociale di un'industria sanitaria? A un'industria delle macchine chiediamo di produrre macchine che inquinano di meno. Alle industrie farmaceutiche dovremmo anche chiedere di produrre i farmaci non solo dove si guadagna molto, nel caso dei vaccini, ma anche quelli che sono dei salvavita e costano poco.
Sì, costano poco, ma vengono comunque venduti molto, perché stiamo parlando, insomma, tutto sommato, di farmaci come l'ibuprofene, come gli antipiretici,
gli antibiotici, macrolidi, alcune classi di quinoloni.
Voglio dire, purtroppo tutto il mondo occidentale, no, fa uso di questi farmaci, quelli per l'ipertensione. Poi credo che siamo uno dei paesi a maggior rischio cardiovascolare, e tantissime persone usano questi farmaci. Sì, prego, dottor Marino.
No, diceva bene lei, cioè noi dovremmo raggiungere, indipendentemente dalle case farmaceutiche, un'autosufficienza sanitaria, perché le pandemie, le influenze ci hanno insegnato una cosa, che noi non siamo autonomi e dovremmo diventarlo. Quindi la comunità europea finanzia molto le ricerche che vanno sugli anticorpi monoclonali, farmaci per il cancro, per l'amor di Dio, giustissimo. ma ci dovremmo anche rendere conto che la sufficienza sanitaria si raggiunge anche con farmaci salvavita vecchi. Tutto qua.
Sì, esatto. Il tema è che insomma, fino a un secolo fa le farmacie producevano autonomamente farmaci. Il farmacista era un chimico in grado di assemblare gli elementi su prescrizione medica e quindi certo. Ovviamente, sì, lo so, è vero, cioè, sembra una cosa ridicola oggi, però sì, eravamo certo. Autonomi da questo punto di vista.
Ridicolo.
No, per carità, poi sono arrivati gli americani, poi sono arrivati sicuramente arrivata la Bayer e quant'altro, insomma, siamo diventati dei consumatori di farmaci anche autonomamente, no? Acquistiamo il farmaco da banco, siamo liberi di farlo o senza, anche senza prescrizione medica, perché praticamente lo consideriamo un automedicamento, però effettivamente non siamo autonomi, cioè dobbiamo sempre ricorrere a qualche industria farmaceutica che produce chissà dove. Facciamocele in casa.
Cioè. La cosa migliore è praticamente riaprire le fabbriche che sono state delocalizzate di principi attivi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che non dipende solo da questo, dipende anche da altre dinamiche di mercato. Le faccio un esempio. Noi abbiamo due classi fondamentalmente di farmaci, la faccio breve. La classe A è praticamente a carico del sistema sanitario nazionale, lei va dal medico, la prescrive l'antibiotico, lo Stato rimborsa.
Sì.
E poi c'è la classe C che ha bisogno della ricetta medica dove il paziente paga. Ora, il prezzo dei farmaci in Europa non è uguale dappertutto. Quindi cosa succede? Che molte volte i farmaci vengono esportati da un paese come l'Italia, dove il costo magari è un po' più basso, in Germania, in Inghilterra e in Francia, dove il prezzo è un po' più alto. E questo è legale, cioè, perché all'interno della comunità europea si può fare. Quindi molte volte le dinamiche sono dovute anche a queste distorsioni del mercato, perché noi abbiamo un mercato unico ma un prezzo diverso, e le nostre, i grossisti e i farmacisti possono esportare. Quindi c'è una esportazione parallela di farmaci che lascia sì molte volte il farmacista sprovvisto del farmaco. E non c'è solo quindi la carenza di principi attivi, ma c'è anche l'esportazione parallela, che è una cosa che andrebbe regolata un po' meglio quando si tratta di farmaci e non si tratta come di automobili o di altro. E un'altra cosa che noi dovremmo, questa pandemia, insomma, che molte volte manca il farmaco griffato, quindi sì. Dovremmo anche cercare di aumentare il consumo di generici, perché molte volte manca del tutto la molecola, ma molte volte manca il farmaco griffato.
Sì, è vero.
Noi italiani spendiamo 1,5 miliardi di euro di tasca nostra come differenza tra il farmaco generico e il farmaco griffato, quindi dovremmo aumentare di molto il consumo di farmaci generici. Qui la stampa, i media hanno sicuramente un grosso impatto affinché questo avvenga.
Ma io devo dire che poi spesso e volentieri la farmacia lo propone, no? Magari il cittadino che non avendo proprio conoscenza magari del farmaco, il nome non dice nulla, allora preferisce andare su un binario, no? Di un farmaco conosciuto e noto. Forse potrebbero essere anche medici di base a segnalare il generico o comunque a prescriverlo.
Esatto,
no? Quindi
ci dovrebbe campare.
Ecco.
Esatto, dovrebbe partire una campagna informativa che il medico, il farmaco generico è del tutto uguale al farmaco griffato, costa di meno e molte volte ci risolve tantissimi problemi e soprattutto ci fa risparmiare 1,5 miliardi di euro. Naturalmente la problematica non si risolve, ma sicuramente per molti farmaci può essere aggirata in questo modo. Poi ci sono problemi di delocalizzazione, di esportazione parallela, di responsabilità sociale delle aziende farmaceutiche che non si assumono, e soprattutto c'è un grossissimo problema di autosufficienza sanitaria che in questo momento non abbiamo. Dio non voglia che avvenga una nuova pandemia e torneremo ad avere problemi con le mascherine, problemi con i presidi, non solo con i farmaci, ma tutto quello che c'è intorno.
Bravo, beh, ci siamo già passati e questo insomma avrebbe dovuto comunque insegnarci qualcosa. Non abbiamo capito niente. No, è sconvolgente, perché mentre vivevamo quel momento tragico, no? Eravamo fiduciosi del fatto che ok, stiamo attraversando questa burrasca, però poi alla fine, quando avremo raggiunto il nostro porto sicuro, avremo rivisto tanti, tanti aspetti che oggi abbiamo visto essere delle falle incommensurabili, invece assolutamente no, perché appunto sento continuamente dire da chi ha ad esempio ha il Covid che non riesce a trovare i farmaci per curarsi, e insomma nonostante le prescrizioni mediche bisogna fare dei giri incredibili. Questa è la fotografia di un paese in cui mancano 3.000 medicinali nelle farmacie italiane, e cioè è grave.
Guardi che, mi scusi se lo interrompo.
Prego.
Che il problema non esiste solo nelle farmacie al pubblico dove noi andiamo, ma esiste anche nelle farmacie ospedaliere. Il problema lì è ancora più grosso. C'è l'86% dei farmacisti ospedalieri europei ha difficoltà a reperire i medicinali, ma anche i farmaci importanti come oncologici e cardiovascolari. Cioè, parliamo di cose veramente molto serie. Sarebbe il caso che la comunità europea ripensasse un pochettino a tutto il meccanismo, perché dietro queste problematiche ci sono le persone, c'è la salute delle persone che è il bene più importante che ognuno di noi ha. Cioè, non c'è cosa secondaria. E l'86% dei farmacisti ospedalieri che si lamenta di questo problema è un fatto veramente gravissimo. Forse è un po' meno, si sa un po' di meno, ma mi creda che le problematiche lì sono ancora più gravi.
Ah, questo mi mette un'inquietudine, ovviamente no, ma questo mette ancora più inquietudine, dottor Marino, perché chiaramente ci rendiamo conto a livello ospedaliero che cosa può significare una carenza dei farmaci. L'appello a chi lo dobbiamo fare, oltre alle case farmaceutiche, ma a chi dobbiamo chiedere?
Oltre alle case farmaceutiche ad avere un pochettino di più responsabilità sociale, che si mettessero a produrre anche i farmaci dove si guadagna meno, perché dovrebbe essere nel loro DNA anche questo, e non solo la ricerca del profitto, che per l'amor di Dio è
legittima.
E l'altra cosa, le istituzioni devono regolamentare questa materia, dobbiamo raggiungere l'autosufficienza sanitaria e dobbiamo anche finanziare le industrie che vogliono produrre i principi attivi da noi, perché dobbiamo raggiungere l'autosufficienza sanitaria. E ci dobbiamo rendere conto di una cosa, che la globalizzazione non funziona in presenza di un'emergenza sanitaria. Non funziona, che la produzione non può essere delocalizzata.
No, ma questo ragionamento noi l'abbiamo fatto. Questo ragionamento noi, dottor Marino, dobbiamo chiudere. Purtroppo l'abbiamo fatto per le materie energetiche, l'abbiamo fatto per l'acciaio. Storia proprio contemporanea, dobbiamo farlo anche per i farmaci. Allora. Bisogna che lo Stato intervenga, perché l'indipendenza appunto dei farmaci dal resto del mondo è fondamentale.
Sanitaria,
appunto, la possibilità di poter.
Sì, perché anche mascherine, occhiali, guanti,
bravo.
Sembrano cose
No.
C'è ossigeno, terapia, sembrano cose secondarie, ma non lo sono affatti fino a quando non c'è il problema.
Bravo.
Speriamo che le emergenze ci aiutino a superarlo, e soprattutto che le istituzioni finalmente ci stiano ad ascoltare.
Il ruolo delle associazioni di consumatori è utile per questo. Noi non offriamo altro che un'amplificazione alla vostra richiesta. Dominique Marino, responsabile del Dipartimento Farmaceutica di Consumerismo No Profit su Radio Cusano. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a lei per l'opportunità che ci dà.
Vi seguiamo con attenzione, e per fortuna insomma che ci vengono ovviamente fatte queste segnalazioni per poterne parlare e dibattere insieme. Noi torniamo lunedì con Società Anno Zero. Donatella Zeretta e Livia Ventimiglia vi augurano insieme un buon weekend in vista proprio del quello successivo del Natale, quindi per i vostri acquisti, per le vostre condivisioni, per le vostre preparazioni natalizie. Buona giornata da Radio Cusano.